Buongiorno fratelli, apriamo le nostre Bibbie in Genesi capitolo 47 dal versetto 27. Così gli israeliti abitarono nel paese d'Egitto, nel paese di Goshen, vi ebbero dei possessi, vi saccrebbero e moltiplicarono oltremodo. Grazie, oh Signore, per il potere glorioso della Tua parola e la perfetta opera del Tuo Spirito. Sii Tu, Signore, ministrando nel cuore di ognuno di noi per la gloria del Tuo santo nome, Padre. In Cristo Gesù. Amen e Amen. Negli Vangeli troviamo il caso di quella donna che aveva il flusso di sangue e aveva sofferto 12 anni. Praticamente aveva perso la speranza di conservare la vita o di avere, nel migliore dei casi, avere risposta al suo problema di salute. Ma dice la Bibbia che quando aveva ascoltato parlare di Gesù, ed è che quando uno comincia ad ascoltare di Cristo comincia a nascere la fede, perché la Bibbia dice che l'udire, la fede viene dall'udire, e l'udire della parola di Dio. E quando la fede comincia a riempire il nostro cuore, questa fede gloriosa in Dio ci dà speranza. Ed ella diceva nel suo proprio cuore: se solo toccassi il bordo del suo manto, io sarò salva. Questa fede che c'era nel cuore di questa donna ha potuto vedere realizzato questo sogno. E immediatamente, dice la Bibbia, quando lei ha toccato il manto, è rimasta guarita dalla sua malattia. Così noi vediamo in questa storia, nella vita di Giacobbe, una storia di molto dolore. E ancora, quando si è incontrato con Faraone, che gli chiedeva di quanti anni aveva, e gli dice: ho 130 anni e tutti sono stati cattivi. Una tappa di dolore, di sofferenza, però adesso, dopo questa tappa, come il caso di questa donna che sono stati 12 anni di sofferenza, viene una tappa di una restituzione, la tappa della gioia. Adesso vediamo qua Giuseppe in Egitto con suo padre Giacobbe e tutta la famiglia. E gli ultimi 17 anni di vita di Giacobbe in Egitto sono stati anni di pace, di realizzazione, di felicità, perché egli non avrebbe mai potuto immaginare quello che Dio avrebbe fatto, e che Dio sempre ci sorprende. È venuto il momento, fratelli, per la vita di Giacobbe, che è un uomo che ha imparato a camminare per fede nelle valli e nelle montagne, e adesso viene il momento della fede, della ricompensa, della tranquillità. Così voglio dirvi, fratelli, che il periodo di prova che ognuno di noi possa passare ha una fine dentro la volontà di Dio, e Dio ha promesso per noi benedizioni. Per questo, fratelli, vi voglio parlare quest'oggi su il tempo della raccolta è vicino. Il tempo della benedizione, il tempo della restituzione, il tempo di pace, di gioia e di quello che stiamo aspettando si avvicina. Voglio che lo vediamo in primo luogo, il progresso che c'è stato nella vita di Giacobbe e di tutta la sua famiglia. Nel versetto che abbiamo letto dice: così Giacobbe visse nel paese d'Egitto 17 anni e i giorni di Giacobbe. Vediamo qua il progresso nel tempo di una crisi. Chi può avere progresso in tempo di crisi? Solamente colui che ha il Signore Gesù Cristo dalla sua parte, colui che ha conosciuto il Dio vero, l'unico sovrano, colui che abbassa i cuori dei re e fa di tutto per essere a nostro favore. Vediamo allora come in un tempo molto critico di crisi, vediamo questo popolo che si stava formando e stava nascendo, comincia a svilupparsi. Fratelli, giorni difficili possono venire nella nostra vita personale, familiare, internazionale. Però la Chiesa continuerà avanzando. Però ci sono due condizioni molto importanti affinché questo si realizzi. E questa condizione ha a che vedere con la fede. Perché senza fede, dice la Bibbia, è impossibile piacere a Dio. E ci sono due verbi che vediamo in questo versetto 27. Dice: essi abitarono e presero possesso della terra. Quando dice abitarono vuol dire che hanno stabilito di essere i leader spirituali, arrivano a un territorio che fisicamente parlando non gli apparteneva, però spiritualmente sì, così Dio ci ha dato le nazioni. Non ci appartengono le nazioni e i territori, però Dio ha ordinato alla Chiesa di predicare l'Evangelo a ogni creatura. Per questo Gesù ha detto andate e fate discepoli a tutte le nazioni. Che cosa ha fatto Giacobbe insieme alla sua famiglia? Hanno abitato, in altre parole, hanno stabilito il loro comando spirituale. Essi non si sono rimasti con le braccia conserte, no, hanno stabilito i principi del regno, perché per questo Dio aveva messo a parte Abramo, perché portasse la luce in mezzo all'oscurità. E Giacobbe non ha nascosto questa verità. E possedettero la terra. Ossia, hanno cominciato a lavorare la terra. Una delle cose importanti nella nostra vita affinché possiamo progredire in tempo di crisi, non dimenticate questo, fratelli? Stabilite il vostro comando spirituale così, lì dove voi andate. Quando arrivate a un nuovo posto di lavoro, stabilite il vostro comando spirituale. Marcate il territorio spirituale, parlate di Cristo, pregate. Fate quello che dovete fare, ministrate coloro che sono sconsolati, invocate il nome del Signore in qualsiasi posto voi sarete, perché i principi delle parole di Dio faranno parte di quell'impresa, di quella comunità, di quella nazione. E allora quando parla di abitare non solo stanno ricevendo senza fare niente, per questo che la parola ebrea si traduce come presiedere nel giudizio, in altre parole stava stabilendo, Giacobbe stava stabilendo un comando spirituale, però anche stava impadronendo della terra. Loro stavano lavorando quella terra, non l'hanno lasciata oziosa. Mentre voi e Dio siamo in questa terra, dobbiamo lavorare. Come possiamo fare nostro quello che Dio ci ha dato? Attraverso il servizio, attraverso il lavoro. Di questo modo ognuno di noi che stiamo esercitando in qualche modo un ministero, stiamo possedendo le promesse di Dio, possedendo questa terra che Dio ci ha dato. Però se io non mi voglio involucrare in nessun ministero, non mi voglio involucrare nella preghiera, non mi metto nello studio della parola, non voglio fare niente, allora non sto possedendo quello che Dio ha preparato per me. E non solamente stabilire il possesso spirituale, se non che anche fare mio l'eredità spirituale del Signore. Se queste due condizioni o passi di fede che Giacobbe ha dato, questo porterà risultati che ora enumeriamo. Dice qua si aumentarono e si moltiplicarono. Questo stesso versetto 27 ci parla la parola aumentare di essere fecondi, ossia l'aspetto eminentemente qualitativo. In altre parole, se noi apprendiamo a esercitare la nostra autorità spirituale, cominciamo a servire nelle cose che Dio ci ha dato di servire, immediatamente vedremo frutto nella nostra propria vita, saremo fecondi. Ossia la nostra vita comincerà a cambiare, cominceremo a produrre, cominceremo a notare che la nostra vita non ha una vita sterile, non solo questo, se no che hanno cominciato anche a moltiplicarsi, e qua ci parla di crescere, aumentare, qua sta l'aspetto quantitativo, cioè i numeri che aumentano. Dio non solo vuole che cresciamo in qualità personale, se non che anche in quello che facciamo. Difatti nel capitolo 15 della prima Corinzi l'Apostolo Paolo scrive alla Chiesa e li esorta a crescere nel servizio, nell'opera del Signore. Sempre. Bisogna crescere nell'opera. Si cresce fisicamente, si cresce mentalmente, però noi non cresciamo, non curiamo molto la crescita ministeriale. Quando noi stabiliamo questo possesso spirituale, noi cominceremo ad essere fecondi, cominceremo a dar frutto, e questo frutto porterà come conseguenza un effetto moltiplicatore. Si moltiplicheranno le benedizioni che Dio ci dà. Fratelli, Dio vuole che la Chiesa possa crescere in qualità e in quantità anche. Dio vuole che, per questo il Signore dice che viene per una chiesa senza macchie, senza rughe, ci parla di qualità, però vuole anche che tutti i popoli conoscano la sua parola, e lì ci parla di quantità. In Apocalisse capitolo 7 dice che c'era una moltitudine che nessuno poteva contare, di ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Lì ci parla di quantità. La Chiesa, se noi vogliamo progredire in un tempo di crisi, una crisi che sta succedendo proprio in questo momento, per esempio nel paese delle Filippine, così come in altro tempo è successo in Giappone, in Indonesia, anche noi qua abbiamo visto i nostri momenti di crisi. Se noi ci rendiamo conto che i tempi difficili, il cristiano che ha vissuto e ha posseduto la terra aumenta e si moltiplica. Se state passando in un momento di crisi, non mettete la vostra attenzione nella crisi, se no mettete la vostra attenzione a stabilire i principi della parola, lavorate in quello che Dio vi comanda di fare, voi crescerete spiritualmente e vi moltiplicherete ministerialmente parlando. Allora vediamo che c'è un tempo di raccolta, vediamo come Giacobbe cominciamo a vedere crescere la sua famiglia. Mentre c'era la crisi, loro crescevano spiritualmente e anche materialmente. In ogni area Dio li prosperava. Così, fratelli, non abbiate paura delle crisi. Le crisi solo annunciano alla Chiesa la vittoria nel Signore Gesù Cristo. In secondo luogo, in quel tempo di raccolta per la vita di Giacobbe, egli anticipava il giorno della propria morte. I grandi uomini e donne di Dio nella Bibbia, in alcuni casi, Dio gli ha anticipato che il tempo della sua morte era vicino. Paolo ha detto: il tempo della mia partenza è vicino, quando scrive la sua ultima epistola a Timoteo. Vediamo anche che l'apostolo Pietro ha detto: Dio mi ha rivelato che in poco tempo devo abbandonare questo mio corpo. Quanti grandi cristiani ci sono qui? Quanti vorrebbero sapere quando se vanno? Dio, quando ha rivelato a Pietro, non era per renderlo triste, per il contrario, Pietro ha detto: perfino dopo la mia partenza procurerò che le cose che io vi ho detto saranno sempre con voi. Cioè, egli non era depresso, e neanche Paolo. Vediamo qua Giacobbe può presentire per lo spirito o anticipare per lo spirito il tempo della sua partenza. È per questo che nel versetto dal 28 al 31 dice: Giacobbe visse nel paese d'Egitto 17 anni di prosperità. La tristezza che ha avuto per tanti anni erano finiti, e furono i giorni di Giacobbe, gli anni della sua vita, 147 anni. E quando arrivarono i giorni di Israele per morire, ha chiamato Giuseppe, suo figlio, e gli ha detto: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, ti prego che ponga la tua mano sotto il mio muscolo e che faccia con me misericordia e verità. Ti prego di non sotterrarmi in questo paese d'Egitto. Ma quando giacerò con me, giacerò con i miei padri, mi seppellirai nel loro sepolcro. Ed egli rispose: farò come tu dici. E Israele ha detto: giuramelo. E Giuseppe lo giurò, e Israele voltò il capo dal letto, gli adorò. Nonostante un tempo di felicità e di vittoria nella storia di Giacobbe, il fatto che stava anticipando la sua morte non significa sconfitta, perché egli sapeva dove avrebbe dovuto andare, e lo sta manifestando. Quando io parto e mi riunirò con i miei genitori, è che Dio è un Dio di vivi e non di morti. Egli sapeva dove andava. Il salmista Davide, nel Salmo 23, dice nell'ultimo versetto: e nella casa di Dio dimorerò per lunghi giorni. L'apostolo Paolo diceva: per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Che bello! Allora, fratelli, stiamo vedendo qui che Giacobbe, quando chiama suo figlio Giuseppe, per dirgli che già il tempo della sua partenza era vicino, vediamo qualcosa di molto importante. In un tempo di prosperità, in un tempo dove c'è felicità e tutto, e le cose vanno bene, vediamo quanto è importante il ruolo della speranza nel tempo della benedizione. Egli sta parlando del suo momento di partenza, della sua morte. La più grande di tutte le benedizioni per voi e per me è Dio, è avere Cristo nel nostro cuore. Non solo le vittorie, perché qua resta tutto, qua resteranno i diplomi, i titoli, qua resteranno tutte le cose materiali che abbiamo, quelle che non... tutto resterà qua. Fratelli, perfino i ricordi resteranno qua. Il punto è che noi, in un tempo di benedizione, di vittoria, noi non perdiamo per favore di vista la speranza che abbiamo in Cristo Gesù il Signore. Perché esiste una tentazione che quando tutto va bene già non sogno il cielo. Voglio restare qua nella terra, qui voglio mettere radici, però... Nonostante una tappa di molte vittorie, benedizioni, di prosperità nella vita di Giacobbe e della sua famiglia, egli ha detto: devo andare, perché egli sapeva che stare con il Signore era molto meglio. Paolo ha detto anche lui così, egli sapeva che era molto meglio stare con Cristo che stare qua nella terra. Orbene, c'è qualcosa di molto importante, che devo essere molto pratico e devo vedere la transitorietà della vita presente, ed anche devo considerare la vita eterna. Devo fare un'analisi della mia vita. Tutti quelli che stiamo qua, se Cristo non viene prima, tutti moriremo. Certo, non ci piace pensare nella morte, specialmente in un tempo di felicità, un tempo dove tutto va bene. Parlare della morte ci dà fastidio, qualcuno addirittura ha paura, però non dobbiamo perché aver paura. Quando noi pensiamo nella transitorietà della vita, vediamo qua, fratelli, nella vita di Giacobbe, che in questo tempo che lui ha vissuto, questi 147 anni, è stato, questi 17 ultimi anni sono stati un tempo di restituzione e restaurazione. Poi un tempo che ha visto quello che ha sognato per tanti anni. Fratelli, non perdete i vostri sogni, per favore. Nonostante state passando per momenti critici e difficili della vostra vita, non abbandonate mai la speranza di vedere con i nostri occhi le benedizioni che Dio ha promesso. Fratelli, ci sono casi eccezionali in cui Dio non permette personalmente di vedere le benedizioni, però dopo della loro morte comincia a succedere. Questo mi ricorda il caso di mia zia, la prima che ha conosciuto Cristo nella nostra famiglia. Mia zia, una donna di Dio, che aveva condotto quasi 50 anni di vita cristiana e aveva visto solamente uno dei suoi propri figli andare ai piedi di Gesù. Quando ella è morta, la maggioranza dei suoi figli non aveva conosciuto Gesù. Ho predicato io al loro funerale e tutti gli altri figli hanno accettato Gesù. Ossia, fratelli, il fatto che noi non lo vediamo con i nostri occhi non significa che Dio non lo faccia, che non compia le sue promesse. Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvo tu e la tua casa. La cosa bella è che Dio compirà i suoi piani, i suoi propositi. Orbene, questo mi aiuta a sapere che Dio ha un tempo di visitazione, di restituzione. Nel Salmo 42... nel versetto 5 dice: perché ti abbatti, anima mia? Perché ti commuovi in me? Spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora. Egli è la mia salvezza e il mio Dio. Fratelli, quante volte ci angustiamo perché perdiamo la speranza di vedere una risposta. Fratelli, Dio è ancora Dio nel cielo, nella terra e sotto la terra. Ed egli è ancora seduto sul suo trono e può fare cose che noi neanche ci immaginiamo. Dio può trasformare e fare miracoli. Lo ha fatto nella vita di Giacobbe. E alcuni si stanno disanimando e pensano: significa che devo vivere 130 anni, fratelli? E dopo 17 anni solamente di vittoria? No, il tempo per ognuno di noi è diverso. Però Dio ha una promessa per ognuno di noi e la compirà. Spera in Dio perché ancora lo devo lodare. Esortiamo noi stessi, diciamo alla nostra anima, anima mia, spera in Dio. Non ti disperare, non cambiare strada. Dimentica i cattivi pensieri che ci sono nella tua mente e nel cuore. Anima mia, spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora. Allora Dio farà l'opera sua nel suo momento, come lo ha fatto con questo uomo Giacobbe. 17 anni di pace e felicità. E questa tappa di questo lato dell'eternità, c'è qualcosa di molto importante, che è non dimenticare la felicità piena. La felicità piena sta nel cielo. Egli era felice, era contento. Aveva tutti i suoi figli, i suoi nipoti, stava prosperando in tutto. C'era pace, tranquillità, e i conflitti fra la famiglia erano finiti. Però egli vedeva che questa felicità di cui stava godendo era solo un anticipo della felicità di carattere eterno. Cosicché, fratelli, se su questa terra siamo molti felici, siamo pieni di pace, non dimentichiamo mai, per favore, che è solo un piccolo anticipo di quello che Dio vuole fare nell'aldilà. E non dimentichiamoci che in qualche momento dobbiamo morire. Può essere un momento di molta felicità. Il fratello Paolo Finkenbinder si stava celebrando il suo compleanno, e mentre si celebrava il suo compleanno egli stette male. L'hanno portato all'ospedale e dopo pochissimo è morto. Però era un tempo di felicità. Vi immaginate che celebrazione di compleanno tendrà nei cieli. Egli era preparato, come molti di noi sono preparati oggigiorno. Fratelli, non dimenticate questo, dobbiamo anche vedere che la morte è soltanto il mezzo per riunirci con Dio e con i nostri padri. Guardate cosa dice qua Giacobbe: però quando io dormirò con i miei padri, dici, mi porterai d'Egitto e mi seppellerai nel loro sepolcro. Ossia, quando dorma con i miei padri. Fratelli, la morte nel caso di un cristiano non è un addio definitivo ai nostri esseri cari. Se la nostra famiglia ha avuto un incontro personale col Signore Gesù Cristo, sono nati di nuovo, e ritorneremo a vederci, fratelli. Vogliamo stabilire questo per tutti quelli che sono di lutto, che saranno di lutto nei prossimi mesi o anni. Fratelli, voglio che intendiate questo, che la persona, quando muore in Cristo, come ha detto Gesù, colui che crede in me, anche sia morto, vivrà. Ossia, la persona è cosciente nel luogo dove si troverà. Lì ci saranno tutte le sue facoltà. Ossia, anche se non ha il corpo materiale così come lo tiene qua, però la sua anima, il suo spirito è cosciente, e lì si manifesterà tutta la sua gioia, la sua pace, tutta la pienezza che avrebbe voluto avere qua su questa terra, ne sta godendo. Però dovete sapere questo, fratelli, che certamente la cosa più grande è che vedremo il nostro Dio, vedremo Gesù, il nostro Salvatore. Questa sarà la cosa più bella, più bellissima che possa esistere. Con la grazia e la benedizione di Dio vedremo i nostri cari, che ci hanno preceduto, perché sono morti in Cristo il Signore. Se sono morti avendo Cristo nel loro cuore, ci troveremo nello stesso luogo, perché il Gesù Cristo ha detto: io sono la via. Ossia, che se i nostri cari hanno preso la via corretta, che è Cristo, e se l'abbiamo presa anche noi, ci vedremo nello stesso luogo. Per questo vale la pena che tutti possiamo preoccuparci di portare la nostra famiglia ai piedi di Gesù, portiamogli la parola, preghiamo per loro. Se vediamo che sono reticenti, digiuniamo e preghiamo e diciamo: Signore, converti la mia sposa, converti i miei figli, i miei fratelli, converti tutti, nuora, generi, padre, convertilo a tutti, portali alla salvezza, Perché, fratelli, vi voglio dire una cosa. Noi battagliamo, ci abbattiamo per le cose temporali, però queste cose non sono eterne. Presto o tardi dobbiamo abbandonarle, però le cose spirituali permangono per sempre. Allora, fratelli, Giacobbe era completamente cosciente che la morte non sarebbe stata una sconfitta. Al contrario, vi potete immaginare dopo tanti anni di non vedere suo padre Isacco e sua madre Rebecca e a suo nonno Abramo. E si sarebbe riunito con loro e con Dio, certamente. Era una forma di riempire la coppa di gioia, sapendo che tutti i suoi figli, i suoi nipoti, si sarebbero anche loro riuniti tutti con lui. Che importante è avere la speranza della vita eterna. Un uomo, una donna che ha pianificato la sua vita eterna è l'uomo vincente. Non dobbiamo planificare la vita presente, non pianifichiamo una vita così corta, pianifichiamo gli studi, il momento di arrivare a un matrimonio, il momento di formare una famiglia, un'impresa, quello che sia. Però Gesù ha detto che guadagnerà l'uomo se guadagnerà tutto il mondo e perderà l'anima sua. Possiamo conquistare tutto, però se non abbiamo la vita eterna l'abbiamo già perso tutto. La cosa più grande è avere la sicurezza della vita eterna, sapere che il giorno che moriremo andremo alla presenza di Dio. Cosicché, fratelli, l'importanza della speranza ci aiuta, fratelli, a stare sicuri che abbiamo vita eterna. E che importante essere sicuro in questa vita, perché se noi andiamo con sicurezza dalla vita eterna, allora non daremo spazio alla paura, non daremo spazio all'opera del diavolo, perché io so dove andrò per la pura grazia e misericordia del nostro Signore Gesù Cristo. Cosicché il ruolo della speranza nel tempo di benedizione, dobbiamo farne tesoro, tutti dobbiamo abbracciare questa speranza e capire che la vita, anche se è molto bella, nel tempo che Dio ci venga a visitare, questo non significa che devo restare qua per sempre. Chiedo, siamo preparati per morire? Ho bisogno un po' d'acqua, fratello. Guardate che grande bontà. Quando qualcuno ha speranza della vita eterna, in primo luogo onoriamo Dio e la sua parola, perché abbracciando questa speranza sto dando credito che Dio è vero e che la sua parola non mente, perché c'è vita dopo la morte e vita eterna, così come c'è anche morte eterna per colui che rifiuta l'opportunità che Dio gli dà. Un'altra delle bontà è che ci fa accettare il suo piano e la sua volontà. In questa terra, quando qualcuno ha abbracciato questa speranza, capisce il proposito di Dio per la sua vita, il piano di Dio, la sua volontà, e cerca di svilupparlo, e per questo chiede Giacobbe a Giuseppe: giurami che non lascerai qua il mio corpo in Egitto, se non che mi seppellirai dove io ho seppellito i miei padri. Vicino Betlemme, lì mi seppellirai. Ed egli glielo giurò. Perché? Per caso non era la stessa terra di qua o di là? No. Giacobbe sapeva che se Dio gli aveva promesso la terra in eredità a lui e alla sua discendenza, egli sapeva che questa terra dove era stato era la terra che Dio gli aveva dato. E per questo dice: lì mi seppellirai, perché voleva compiere il proposito di Dio perfino dopo morto, comandando che i suoi resti venissero seppelliti lì. Questo ci fa accettare il piano di Dio. Giacobbe era disposto a compiere il ruolo della primogenitura spirituale per poter guidare questa nazione, per poter dire: ascoltatemi, voi non resterete qua in Egitto, questa è una cosa temporale, voi dovete ritornare alla terra che dove fluisce il latte e il miele. Non è qua. Fratelli, non dimenticatevi, questa non è la nostra terra, qua siamo di passaggio. La terra che fluisce latte e miele è là in alto, la presenza del Signore. Che non dimentichiamo questo, Dio ci può benedire anche adesso, però la cosa migliore è vivere con Cristo. Un'altra bontà della speranza è che la speranza marca il senso del presente. Una persona che non ha speranza non ha un senso, non ha una via. La persona con speranza fa i suoi programmi a lungo termine e ci fa prendere decisioni corrette nel presente. Tutto è determinato per questo parametro che abbiamo, sta determinato per questa speranza che abbiamo, e questa speranza è quella che a voi e a me deve far prendere decisioni sagge oggi stesso. Ma quando qualcuno ha perso la prospettiva della speranza della vita eterna, prende decisioni sbagliate. Adesso qua Giacobbe sta prendendo decisioni non solamente per lui, se non che sta dicendo Giuseppe a tutti i suoi figli che devono ritornare, sta dando una direzione. Quante volte prendiamo cattive decisioni? E ascoltate bene questo, stiamo rischiando la grande opportunità della vita eterna prendendo cattive decisioni oggi, specialmente in una vita peccaminosa, o, nel peggiore dei casi, cadere in un peccato di apostasia. Fratelli, non dimentichiamo, ogni decisione che noi prendiamo, prendiamola in base all'eternità. Se la decisione sarà a noi favorevole o no, sappiamo quello che dobbiamo fare. Se mettiamo in rischio l'eternità, allora non prendiamo decisioni, fratelli. Se mettiamo a rischio la nostra vita eterna, facciamoci da parte. Però se ci favorisce da parte la volontà di Dio, prendiamo questa decisione, Dio ci favorirà. Facciamo nostre le promesse del futuro per mezzo della speranza. Una persona che vive con questa speranza non è un problema. Il futuro già vive perché sa che nelle mani di Dio la speranza ci permette di non attaccarci alle benedizioni del presente. No, Giacobbe era attaccato alle cose eterne, così come era successo a suo nonno Abramo, a suo padre Isacco. Nonostante erano ricchissimi, erano multimilionari per quei tempi, però le loro ricchezze non li legavano a questa terra, se non che il loro cuore è sempre alla presenza di Dio. La speranza non ci permette di attaccarci alle benedizioni del presente, e la speranza marca anche il destino del popolo e non ci permette di mettere radici su questa terra. Non impadronirci di niente. Il Signore Gesù Cristo ha detto: se qualcuno ti chiede il tuo mantello, dagli anche la tunica. Se io mi voglio afferrare la tunica e dico no, io non te la do, e neanche se me la chiedi con una pistola, io ti dico no, perché questo è mio. Se me lo toglierai, me lo toglierai da morto. Sapete una cosa, fratelli? Ha detto Gesù: se ti chiedono il mantello, dategli anche la tunica, dategli la camicia, dagli tutto. E ditegli: Dio ti benedica, chissà, dategli anche un'offerta. Perché? Perché questa attitudine ci protegge. Però ci sono alcuni che ai quali hanno voluto chissà rubare l'auto e hanno cominciato a litigare per questo. Non litigare per questo. Chi sono quelli che si afferrano e rischiano la loro vita per una cosa così infima? Sono quelli che hanno messo radici su questa terra e che la mia felicità è nell'auto, se l'ho appena comperato, la mia felicità è nelle scarpe nuove. E chissà le scarpe stavano opprimendo tutte le dita. Guardate, fratelli, quando le cose materiali prendono sono così rilevanti nella nostra vita, perché io sto cominciando a tenere radici, Datela la cappa a chi la vuole rubare, Dio ne darà un'altra. Dio sempre ci benedice, cosicché le bontà della speranza sono importanti. Vedete questo, che in un tempo di prosperità vediamo che Giacobbe aveva questa ricchezza spirituale. Non perdete mai, per favore, la ricchezza spirituale in tempo di prosperità, di pace, tranquillità, di prosperità economica, quando abbonda il pane e tutte le altre cose. Non mettete a parte le cose di Dio, al contrario, afferratevi di più e non dimenticate che siamo passeggeri. E in terzo luogo vediamo qua la doppia porzione dell'eredità. A partire dal capitolo 48, e voglio che leggiamo dal versetto 1 in avanti, vedete questa storia molto bella, dice così: dopo queste cose avvenne che fu detto Giuseppe, ecco tuo padre è ammalato, ed egli prese seco i suoi due figlioli, Manasse e Efraim. Giacobbe ne fu informato e gli fu detto, ecco il tuo figliolo Giuseppe viene da te. E Israele raccolse le sue forze e si mise a sedere sul letto. E Giacobbe disse a Giuseppe, l'Iddio Onnipotente mi apparve a Luz nel paese di Canaan, mi benedisse e mi disse, ecco, io ti farò fruttare, ti moltiplicherò, ti farò diventare una moltitudine di popoli, darò questo paese alla tua progenie e dopo di te, come un possesso perpetuo. E ora i tuoi due figlioli che si sono nati nel paese d'Egitto prima che io venissi da te in Egitto sono miei. Efraime e Manasse saranno miei, come Ruben e Simeone. Ma i figliuoli che hai generati dopo di loro... Qua, fratelli, stiamo vedendo qualcosa di molto importante, fratelli. Giuseppe aveva sofferto molto, aveva avuto tante crisi, però... viene il momento per Giuseppe della restituzione della sofferenza e del dolore, così per ognuno di noi in questa vita e anche nella prossima. Nella prossima, dice Apocalisse, Dio asciugherà le lacrime dei nostri occhi, però anche in questa vita Dio ci fa delle sorprese. Però in queste sorprese che Giuseppe non avrebbe mai immaginato, viene suo padre e gli dice, Giuseppe, sai una cosa? Io so che tu come figlio hai diritto a una parte di quello che Dio mi ha dato. Dio mi ha dato un'eredità ed egli ha promesso questa terra, la terra di Canaan. Questa è la terra che Dio mi ha dato per voi. Però a te, ascoltate, a te darò una doppia porzione. Come? Gli sta dicendo, questi due miei nipoti che io vedo qua, non saranno i tuoi figli, saranno miei figli. Saranno i miei figli. Io li adotterò come figli, come Ruben e come Simeone. In altre parole, Giuseppe, a te toccava una porzione della terra, però adesso ti darò la doppia porzione attraverso i tuoi figli. Per questo noi vediamo che nelle tribù di Israele non viene menzionata la tribù di Giuseppe. Le tribù che appaiono sono le tribù di Manasse e di Efraim. Perché? Perché essi sono stati adottati per Giacobbe. Come ha fatto? Guardate che interessante. Continuiamo a leggere. Ma nel versetto 6. Ma i figliuoli che hai generati dopo di loro saranno tuoi. Essi saranno chiamati col nome dei loro fratelli quanto alla loro eredità. Quanto a me, allorché tornavo di Padan, Rachele morì presso di me, nel paese di Canaan, durante il viaggio, a qualche distanza di Efrata. E la seppellivi quivi, sulla via di Efrata, che è Betlemme. Israele guardò i figliuoli di Giuseppe e disse, questi chi sono? E Giuseppe rispose a suo padre, sono i miei figliuoli che Dio mi ha dati qui. Ed egli disse, De fai che si appressino a me e io li benedirò. Or gli occhi di Israele erano annebbiati a motivo dell'età, sì che non ci vedeva più. E Giuseppe li fece avvicinare a lui ed egli li baciò e li abbracciò. E Israele disse a Giuseppe, io non pensavo vedere già la tua faccia, ed ecco che il Dio mi ha fatto vedere anche la tua progenie. Giuseppe li ritirò di fra le ginocchia di suo padre e si postrò con la faccia a terra. Poi Giuseppe li prese ambedue, Efraino alla sua destra, alla sinistra di Israele, e Manasse alla sua sinistra, alla destra di lui. E Israele stese la sua mano destra e la posò sul capo di Efraim, che era il più giovane, e posò la sua mano sinistra sul capo di Manasse, incrociando le mani, poiché Manasse era il primogenito. E benedisse Giuseppe e disse: l'Iddio nel cui cospetto camminarono i miei padri Abramo e Isacco, l'Iddio che è stato il mio pastore da che esisto fino a questo giorno, l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi fanciulli. Siano chiamati col mio nome e col nome dei miei padri Abramo e Isacco, e moltiplicano copiosamente sulla terra. Or quando Giuseppe vide che suo padre posava la mano destra sul capo di Efraim, ne ebbe dispiacere, e prese la mano di suo padre per levarla dal capo di Efraim e metterla sul capo di Manasse. E Giuseppe disse a suo padre: non così, padre mio, perché questo è il primogenito. Metti la sua mano destra sul suo capo. Ma suo padre ricusò e disse: lo so, figlio mio, lo so, anch'egli diventerà un popolo, e anch'egli sarà grande, non di meno il suo fratello più giovane sarà più grande di lui, e la sua progenie diventerà una moltitudine di nazioni. E in quel giorno li benedisse dicendo: per te Israele benedirà dicendo: il Dio ti faccia simile ad Efraim e a Manasse. E mise Efraim prima di Manasse. Che cosa ha fatto Giacobbe? Ha incrociato le braccia. A mano destra Giuseppe gli porta a Manasse, il maggiore. La cosa più logica era pregare per il maggiore con la mano destra e la sinistra il minore. Però Giacobbe ha incrociato le sue mani e mette la mano destra sul capo di Efraim, il minore, e al maggiore gli mette la mano in sinistra. Fratelli, qua vediamo l'importanza della vita spirituale di Giacobbe. Egli stava attuando in base alle rivelazioni di Dio. Questo si conosce tra i doni dello Spirito Santo come dono di rivelazione, come parola di sapienza. E siccome egli sapeva quello che sarebbe successo secondo i doni di rivelazione, gli dice questo: il minore sarà il maggiore. Se voi pensate bene alla storia della nazione di Israele, pensate quali sono le due tribù che portano in direzione della nazione. È la tribù di Giuda e la tribù di Efraim. Le due tribù conducono la nazione di Israele. Vediamo allora quanto è importante la rivelazione, la benedizione che Dio ha dato attraverso di Giacobbe a questi due ragazzi. Allora cosa vediamo qua? Doppia benedizione, doppia benedizione. Quanti vogliono una doppia porzione delle benedizioni di Dio per la loro vita? Giuseppe non aveva mai pensato a questa doppia porzione. Quando Giobbe è passato per momenti tanto difficili, in un tempo così critico per la sua vita, quando ha pensato che Dio gli avrebbe dato il doppio di tutto alla fine della sua prova, Dio è disposto a ritornarci quello che si è mangiato, che si sono mangiati gli insetti devastatori. Allora quando Giacobbe viene ad adottare questi figli, Giuseppe già nel cuore di Giacobbe era un figlio che era morto, perché i suoi fratelli lo avevano venduto, e quando si incontra di nuovo per lui era come ritornare alla vita, e viene una doppia adozione, una nuova posizione, una doppia restituzione per la vita di Giuseppe. Allo stesso modo, così ha fatto con voi e con me Dio. Quando eravamo morti in delitti e peccati, Dio ci ha dato vita insieme con Cristo. E per l'opera della morte e della risurrezione di Cristo, Dio ci ha adottato. E, fratelli, vi voglio dire una cosa: che non solo per Giuseppe Dio ha una doppia benedizione, se non che anche per voi e per me. in questo atto di adozione che Giacobbe fa con i suoi nipoti, così anche Dio ci ha adottati, a voi e a me, per il suo amore. Per questo l'Epistola agli Efesini, nel capitolo 1, il versetto 5, la parola di Dio, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figlioli. Attraverso la parola di Cristo Gesù, Dio ci ha adottati, a voi e a me, come figli, nel momento in cui noi siamo nati di nuovo. In quel momento, fratelli, siamo stati adottati. Che bello! Nonostante non avevamo diritto, però adesso Dio ci ha adottati in Cristo Gesù. E questa adozione in Cristo ci garantisce ed è garantita per la presenza dello Spirito Santo. E come facciamo a sapere noi che siamo stati adottati da Dio? Che documento legale abbiamo? Non abbiamo documenti legali, però abbiamo qualcosa di più potente che un documento, la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Per questo in Romani capitolo 8, versetto 15 dice così: poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, per il quale gridiamo Abba, Padre. La presenza dello Spirito Santo nella nostra vita e ci dice: figliolo, non ti preoccupare, sei stato adottato, e se sei stato adottato hai una doppia eredità. Gloria al Signore. E non solo questo, se non che, ascoltate, all'atto dell'adozione ci sono due tappe, la presente e la futura. La presente è quando lo Spirito Santo viene a vivere nel mio cuore, come lo dice anche in Efesini, la caparra dello Spirito, la garanzia che sono figlio di Dio. Lo dice anche questo verso 16 del capitolo 8 di Romani. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figlioli di Dio. Allora, se siamo figli di Dio, allora io ho la garanzia e la sicurezza che sono un figlio di Dio. Io non ho bisogno di un documento per sapere che sono figlio di Dio. Ho bisogno di vedere lo Spirito Santo che lavora nella mia vita. Se Egli è dentro di me, allora sono figlio di Dio. Questa è una adozione privata. Però viene la meravigliosa adozione pubblica. Ai tempi dei Romani, quando c'era un'adozione, si faceva prima in forma familiare, però c'era un tempo decretato dai tribunali romani che questo doveva diventare pubblico, che si dovesse dichiarare pubblicamente l'adozione privata. Prendendo questa figura, nella parola ci parla la Sacra Scrittura in Romani 8:23 e dice: non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, anche noi stessi gemiamo in noi medesimi aspettando l'adozione e la redenzione del nostro corpo. Ossia, qui ci sono due parole, che adozione e redenzione sono parole che sono, diciamo, dei sinonimi, o ci parlano di uno stesso evento. Quando Dio farà pubblica l'adozione privata che già noi conosciamo, quando noi abbiamo accettato Cristo come unico e sufficiente Salvatore, questa è stata un'adozione privata fra Dio e noi. Però Dio dichiarerà pubblicamente che sono i suoi figlioli. Quando? Il giorno della redenzione. E qual è il giorno della redenzione? Quando i morti in Cristo risusciteranno prima. E quelli che sono morti in Cristo risusciteranno. E quelli che vivono in quel momento saranno trasformati in un aprire e battere d'occhio. In quel momento Dio farà pubblico chi saranno i suoi veri figli. Ci sono molti gruppi che dicono: noi siamo il vero gruppo dei figli di Dio, noi siamo i veri. Sapete una cosa, quel giorno Dio dirà chi sono i suoi figli e chi non sono i suoi figli. Allora, per questo pubblicamente Dio risusciterà i morti in Cristo, e quelli che saranno vissuti saranno trasformati in un batter d'occhio. Per questo vale la pena essere sicuri che il nostro passaporto sia timbrato con la presenza dello Spirito Santo, perché prima di questo siamo stati lavati con il sangue dell'agnello di Dio. Allora, se noi siamo stati adottati, significa che in qualità di figli, come il caso per esempio di Giuseppe, suo padre gli stava dando una doppia porzione, così anche noi abbiamo una doppia porzione di questa eredità. L'eredità presente e l'eredità futura. L'eredità presente significa che oggigiorno, come voi e me, per noi come servi di Dio, Dio ha garantito molte cose a nostro favore. La parola di Dio, dice l'Apostolo Paolo nel capitolo 26 degli Atti, al versetto 18, ci dice che nel momento in cui voi ed io veniamo ai piedi di Cristo abbiamo questa gloriosa eredità. Versetto 18 dice, parlando del ministero che Paolo avrebbe sviluppato, e sta parlando di questo proposito, per aprire loro gli occhi, onde si convertono le tenebre alla luce e la potestà di Satana a Dio, e ricevono per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte di eredità fra i santificati. Dio vuole che molti siano parte della sua eredità, di quello che lui ha. E per questo è necessario la conversione, il perdono dei peccati, ossia che si convertano in figli di Dio. Allora si compie a perfezione quello che dice la Scrittura là in Efesini capitolo 1, però versetto 11, in Lui, dico, nel quale siamo pur stati fatti eredi, a ciò predestinati conforme al proposito di Colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà. Abbiamo avuto eredità. Allora, se io ho questa eredità come figlio, in che area ho questa eredità? Ci sono molte aree in cui noi possiamo godere di questa eredità in questa vita presente. In primo luogo lo Spirito Santo ci fa vedere quanto è grande è questa eredità. Ci sono volte che noi come figli di Dio stiamo vivendo in una forma come che non fossimo figli di Dio. Però lo Spirito Santo vuole che voi e Dio abbiamo discernimento in quanto a questo. E per questo Paolo pregava per la Chiesa di Efesini, capitolo 1, 18, dice, ed illumino gli occhi del vostro cuore affinché sappiate qual è la speranza che Egli vi abbia chiamato e qual sia la ricchezza della gloria della sua eredità nei santi. Fratelli, ci sono momenti in cui noi non ci rendiamo conto dell'eredità che abbiamo e stiamo come mendicando, stiamo camminando come per una vita di sconfitta, nonostante siamo ricchi in Dio, perché Egli si è fatto povero per arricchirci, dice la Bibbia, per renderci ricchi. E non sto parlando dell'aspetto economico, materiale, monetario, no, stiamo parlando di ricchi di benedizioni di carattere spirituale, che queste sono del valore più grande che noi possiamo immaginare. Però è importante che lo Spirito Santo apra il mio intendimento affinché comprenda questa enorme eredità. E dice, e qual sia la ricchezza della gloria della sua eredità nei santi, e qual sia verso noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Una delle eredità che Dio vuole che noi ereditiamo è che ci rendiamo conto dell'enorme eredità che abbiamo. Chiediamo al Signore: Signore, apri i miei occhi per favore, toccami per vedere realmente quali sono le cose che Tu mi hai concesso per questa vita presente. E questo porta a noi sicuramente sicurezza della provvigione. Dio si incarica che noi abbiamo ogni cosa che Egli ha promesso. Per questo che in Isaia capitolo 58, al versetto 14, dice la parola: allora troverai la tua delizia nell'Eterno. Io ti farò passare in cocchio sulle alture del paese, ti nutrirò dall'eredità di Giacobbe tuo padre, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato. Alleluia! Gloria a Dio! Quanti vogliono l'eredità di Giacobbe? Quello che Dio ha promesso a lui, le promesse di Abramo sono anche per noi. Perché così come essi hanno camminato per fede, anche noi camminiamo per fede. avendo questa stessa fede, allora quello che Dio mi sta dicendo qua, dice che gioirò, io ti farò salire sulle alture, parlando di una vita vittoriosa, una vita piena, una vita soddisfacente. Dio vuole che noi viviamo su questa terra una vita piena nello Spirito, e nonostante siano tribolazioni di qualsiasi tipo di situazioni, viviamo in vittoria. Dio vuole benedirci. Per questo l'Apostolo Paolo, scrivendo in Romani al capitolo 8, nel versetto 32, dice: colui che non ha risparmiato il suo proprio figliolo, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? In altre parole, se Dio ha dato la cosa più preziosa, che era il suo figlio, per voi e per me, come non ci darà un piatto di fagioli, per esempio? Però qualcuno dirà: però qui non si tratta di un piatto di fagioli, io ho bisogno di varie migliaia di dollari. Ma è lo stesso per Dio, non è un problema questo. Qualcuno potrebbe dire: però sono malato. Lo stesso, Dio ti può guarire. Se egli ci ha dato la cosa più grande, che era il suo figliolo, come non ci darà tutto il resto? E la cosa triste è che, essendo eredi di tutto, viviamo come indigenti spiritualmente parlando. E stiamo vivendo una vita di sconfitta, vediamo le cose scure, però Dio ci vuole fare una vita dove scorre il latte e il miele. Se egli ci ha dato la salvezza, che è la cosa più grande, come non ci darà tutto il resto? Come non risponderà in un certo momento ai problemi che possiamo avere nella nostra famiglia, nella nostra vita personale, nella nostra salute, nel nostro lavoro e in qualsiasi altra area? Dio è un Dio cosciente di un Padre eterno amoroso, e se egli ci ha dato la cosa più grande, ci darà anche le più piccole. Solo che a suo tempo, dice la Bibbia, ha fatto ogni cosa bella. Il problema è che siamo impazienti, però Dio vuole benedirci in ogni cosa. Per questo che in Isaia, capitolo 54, al versetto 17, dice: nessuna arma fabbricata contro di te riuscirà, e ogni lingua che sorgerà in giudizio contro te, tu la condannerai. Tale è l'eredità dei servi dell'Eterno, e la giusta ricompensa che verrà loro da me, dice l'Eterno. Qual è la nostra eredità? Dio ci difenderà. Nessuna arma forgiata contro di noi, o qualcuno che ci sta condannando, qualcuno che parlerà contro di noi, non ci deve preoccupare. Chi tocca un figlio di Dio, sta toccando Dio stesso. Allora Dio dice: non ti preoccupare, ci sono io. Cosa facevate quando eravate bambini, chissà, eravate all'asilo e vi picchiavano? Io, per esempio, dicevo: lo dirò a mio fratello, e non è mai venuto. Però oggigiorno Dio sì, attua. Se noi abbiamo problemi, non preoccupiamoci. Questa è parte della nostra eredità, avere Dio dalla nostra parte, come guardaspalla, come nostro provveditore, come miglior amico, come buon pastore, averlo come tutto. Che possiamo chiedere di più? Non si può chiedere qualcosa di più. Benedetto il nome dell'Eterno. Dio è un Dio d'amore e di misericordia. Egli sa il giorno e l'ora quando deve ricompensare ognuno di noi. Fratelli, abbiamo un'eredità meravigliosa, abbiamo un ministerio, l'eredità che Dio ci ha dato, fra le altre cose, la pienezza dello Spirito Santo e i doni dello Spirito Santo, parte di questa eredità che voi e Dio possiamo approfittare per abitare e vivere in queste benedizioni, per la predicazione dell'Evangelo e il potere di Cristo, ministrare ai bisognosi. E anche nell'area materiale Dio benedice, ci sono tante cose che Dio vuole farci vedere, però abbiamo bisogno di vivere in questa dimensione di fede. Giuseppe mai aveva aspettato una doppia porzione. Qual è la doppia eredità? La doppia eredità è l'eredità presente e l'altra porzione è l'eredità futura. Di questo non parleremo adesso. perché non c'è tempo. Però Dio, fratelli, voglio dirvi questo in questo momento. Non angustiatevi. Se la vostra anima è tribolata, Dio ha un momento per togliere il vostro dolore. Gesù ha detto: venite a me tutti voi che siete travagliati e affannati, e io vi farò riposare. Per ognuno di voi il tempo è differente, però il tempo della raccolta viene per tutti, in questa vita e nella futura. Signor Gesù, siamo davanti a te in quest'ora, ringraziandoti, oh Dio. Ti chiedo, mio buon pastore, che tu benedica ognuno di quelli che sono qua, che il tuo santo e glorioso Spirito, Signore, possa portare consolazione. Signore, quanti hanno pianto e sono tristi, con la testa bassa, stanchi già. Alcuni ti hanno chiesto, chissà, che vogliono morire. E non per vederti, se non che sono tristi, sono stufi di questa vita. Signore, in questo momento la tua misericordia è con noi. Signore Gesù, porta consolazione. Per questo dice la tua parola, essendo persuaso di questo, che chi ha cominciato la nostra buona opera in noi la perfezionerà fino al giorno di Gesù Cristo. E tu hai un giorno per operare. Signore, in questo momento guarda quel cuore che sta affranto, piangendo. Signore, vogliamo in mezzo alla crisi fruttificare. Tu ci hai chiamato a fruttificare in mezzo al dolore, in mezzo alla tribolazione, crescere e moltiplicare. Però senza perdere di vista la bella speranza che ci dà il senso, la direzione del presente. Signore, grazie per l'eredità che ci dai. Abbiamo eredità in te per questa vita, eredità di pane, pane fisico, e eredità di pane spirituale, eredità della tua amicizia, del tuo appoggio, della tua consolazione, della tua presenza, eredità della pienezza del tuo Spirito Santo, eredità dei doni, eredità dei ministeri, eredità, oh Signore Dio mio, di provvigione, di risposta, di potere, eredità di tante cose. Signore, in questo giorno togli per la gloria del tuo nome, togli l'incredulità. Caro fratello e cara sorella, in qualsiasi posto ti trovi, questo deve essere un giorno dove puoi scuotere la tua anima, la tua mente, e puoi dire: no, non devo più comportarmi come un indigente spirituale, essendo ricco in Cristo. Ho un'eredità in Cristo. Pertanto, a partire da questo giorno, cambierò la mia mentalità e mi impossesserò della mia eredità. Fratelli, siete disposti a fare questo? E allora mettetevi in piedi e diciamo: Signore, non voglio più vivere come ho vissuto. Già prenderò possesso di questa eredità che tu mi hai lasciato su questa terra. Signore Gesù Cristo, perdona la nostra incredulità. Perdonaci per non lasciarci convincere del tuo Spirito Santo e vedere la ricchezza di questa eredità che abbiamo in te. Signore, stiamo vivendo una vita mediocre, una vita da indigenti spiritualmente parlando e ministerialmente parlando e in tante altre aree, perché siamo increduli. Però ora ti chiediamo perdono, Signore. Per la gloria del tuo nome, Spirito Santo, apri gli occhi di ognuno di noi, che ognuno possa avere la potenza e la gloria che c'è in ognuno. La tua parola dice che il tesoro è in vasi di terra e non vediamo il tesoro che è dentro di noi, solamente stiamo guardando al vaso di terra. Ci accusiamo noi stessi, ci disprezziamo, perché crediamo le accuse del diavolo e le accuse degli altri. Ma tu ci hai santificato, ci hai lavati e ci hai fatti principi tuoi, figlioli tuoi. Adesso, Signore, per la gloria del tuo santo nome, In questo giorno, Signore, rinunciamo a questa incredulità. Apri gli occhi del nostro intendimento. Padre, prendiamo possesso dell'eredità nel nome di Gesù. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. Gloria al tuo nome, Padre. Gloria al tuo nome. Padre, per mezzo della fede, prendiamo possesso della tua eredità. Grazie, Signore. Per tutte le tue misericordie e le tue bontà. Grazie, Signore. Amen e amen.